Allora, mi raccomando, sincronizzate gli orologi, fate un nodo al fazzoletto, anzi, già che ci siete, fate un nodo all'orologio, che è anche più chic, lo faceva sempre Gianni Agnelli, sul polsino. Fate tutto questo perché manca un mese esatto all'accensione del braciere celebrativo del cinquantenario di Radio Popolare. Prof, faccia anche lei, cric,
cric, croc.
Ecco, questa è la battuta del professor Di Stefano che sincronizzava il fazzoletto, annodava l'orologio, un mese, 14 dicembre, fabbrica del vapore, un mese meno due giorni invece allo start del grande evento che ci porterà fino a lì con 50 ore di diretta, la 50-50, 50 elefanti su cui danzeranno 50 ballerini del Bolshoi. Ecco, a parte gli elefanti e i ballerini del Bolshoi, il resto c'è tutto. Ma attenzione, perché a colmare il grande vuoto lasciato dagli elefanti stiamo cercando di avere almeno dico le oche di Kusturica. Il problema è che la gente delle oche di Kusturica si è montato la testa e chiede un sacco di soldi per mandarci le oche. Ma vabbè, faremo eventualmente a meno delle oche, abbiamo dei contatti.
È l'effetto Dazi,
probabilmente l'effetto Dazi che incide anche sull'agentistica delle oche. Info importante a proposito della 50-50: sabato scorso ho dichiarato ufficialmente chiuse le adesioni spontanee, perché eravamo arrivati a quasi 200 tappe e quindi oltre diventava complicato. Questo però per la 50-50 Little Kiss of Listening, che lei mi insegna, vuol dire 50-50 Little Kiss of Listening,
piccolo bacio per l'ascolto,
il bacino d'ascolto. Noi che conosciamo l'inglese sappiamo che il bacino d'ascolto, il Little Kiss of Listening. Tuttora aperte invece le iscrizioni per la 50-50 World, dove abbiamo coperto gli interi 5 continenti che, ripassiamolo, sono
Europa
1,
Nord America
2,
Sud America
3,
Australia, Oceania
4
e Asia
5. Benissimo, abbiamo ripassato i 5 continenti, ma ci mancano ancora paesi come Messico, Cuba, Argentina, come Giappone, Nuova Zelanda.
Abbiamo fatto un errore, perché l'Africa dov'è?
Io ho detto
Nord e Sud America, ma in realtà mancava l'Africa.
E non siamo andati male col ripasso dei 5 continenti.
Non irrilevante.
Tra l'altro manca tutta l'Africa mediterranea, a parte l'Egitto, nella 50-50 World. Quindi, cari amici che state in questi paesi o zone del mondo e appartenente a uno dei 6 continenti che comunque abbiamo già coperto, scriveteci a 50@radiopopolare.it. Adesso però viene il difficile, l'abbiamo già detto, il difficile è unire i puntini, cucire.
Lì devi usare l'AI.
E adesso vedremo
prima che crolli definitivamente,
forse ci tocca prima che sia troppo tardi. Ci tocca infatti cucire i percorsi, tanto che abbiamo ribattezzato questa fase di lavoro la fase cucire da incubo, che diventerà poi anche un format per il cinquantenario. Sostanzialmente io, Disma e Alone andremo nelle più importanti maison di moda, che ne so, da Versace o da Yves Saint Laurent, e li ammoniremo: guarda che se cucite così male finite per chiudere. Tipo Cannavacciuolo.
Loro useranno, come dire, lo scudo del ministro Urso, no?
Probabilmente quello. Questo cucire da incubo in onda attorno alla primavera del 2026. Intanto restate sintonizzati, perché in settimana vi faremo avere delle info importantissime. Ma restiamo adesso al qui e ora e torniamo, come dire, nel naturale alveo della trasmissione del giorno delle locuste, che vede come protagonista, come sempre, quest'uomo incredibile che risponde al nome di professor Andrea Di Stefano. E oggi ci giochiamo subito uno dei nostri pazzi effetti sorpresa, quelli che ci hanno reso famosi in tutto il mondo. Oggi pensate, per spiazzare il pubblico, subito, e dico subito, il quiz del giorno delle locuste. Chiamiamolo, prof, dinamismo compositivo, chiamiamolo destrutturazione sintattica.
Va bene.
È un po' come
derivato
se...
sintetico.
Anche un po' come se Leopardi, alla maestra che gli chiedeva di recitare l'infinito di Leopardi, avesse risposto sempre colle mi fu quest'ermo caro. Dinamismo compositivo, destrutturazione sintattica, anche se la maestra gli avrebbe dato 5, che sarebbe stata una bella beffa, un 5 a Leopardi interrogato su Leopardi.
Ma magari anche 2.
Comunque, subito quiz. Allora, è un quiz che richiede competenze filosofiche e di agronomia, quindi è un quiz difficile ed è per questo che l'abbiamo messo in testa, per darvi il tempo di pensare, di riflettere e di rispondere. Allora, quello che vogliamo sapere, attenzione, è il proverbio socratico di ispirazione contadina. Il proverbio socratico di ispirazione contadina, ma intanto lo shutdown. Allora, sto shutdown qua c'ha sempre un po' lo stesso copione alla fine, no? Lo shutdown, non voto lo shutdown, allarme, allarme, allarme. Poi a un certo punto lo votano. Stavolta la differenza è che è stato un po' più lungo, ma alla fine la sceneggiatura è sempre quella, o no?
Sì, la sceneggiatura, direi che hai assolutamente ragione, è sempre quella. È stato molto più lungo, dopodiché uno si domanda quegli 8 democratici perché abbiano fatto l'accordo, proprio non si capisce perché...
Pensavo ci fosse la risposta, noi ce lo domandiamo,
no,
ma non abbiamo la risposta.
No, ma non ce l'abbiamo la risposta, non è facilmente comprensibile se non un ennesimo scelta suicida, perché dal punto di vista del provvedimento, poi lo vedremo, più avanti del provvedimento che è alla base, diciamo, del braccio di ferro, che è la legge di bilancio, il famoso, ormai gli hanno fatto anche l'acronimo, no? The One Big Beautiful Bill, OBBA. OBBA? È,
OBBA?
OBBA, sì.
Tipo OBBA, OBBA Martins.
Sì, sì, sì. OBBA, il provvedimento, come vedremo poi nella seconda parte, è un provvedimento dal punto di vista della fiscalità devastante sia per i conti pubblici sia per i ceti medi, ma anche ovviamente per i più poveri, perché taglia anche i sussidi più elementari come Medicaid, Medicare e i famosi food stamp, che sono sostanzialmente i buoni per sopravvivere acquistando cibo.
Finisce lo shutdown, ma restano i timori sull'economia e sul taglio dei tassi che, boom, hanno affossato ieri le borse statunitensi, ma lì c'è anche il tema della bolla dell'intelligenza artificiale. Dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana?
Dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana? Per capire perché c'è sostanzialmente questo timore dei titoli tecnologici e il legame con il taglio dei tassi, basta andare a guardare un po' i rendimenti che in questo momento sono costretti a pagare le varie aziende del comparto che hanno incominciato a buttare sul mercato ingenti obbligazioni per finanziare i mega investimenti sull'intelligenza artificiale. Mediamente, sostanzialmente, lo fa il Wall Street Journal in modo molto puntuale, le nuove obbligazioni che sono state emesse sono tutte dal 5,5 al 7%, si arriva fino al 9%, perché ovviamente sono obbligazioni con fattori di rischio, anche se sono emesse da Meta piuttosto che Oracle o altre grandi aziende del settore tecnologico, che avevano, sì, è vero, in cassa diversi soldi liquidi, ma gli investimenti sostanzialmente preventivati per l'intelligenza artificiale sono talmente giganteschi che a questo punto il rischio scoppio bolla e fallimenti o comunque insolvenze non è poi così distante. E oggi il Financial Times ha una rubrica che sicuramente a te, Gianmarco, piacerebbe molto.
Beh, che io leggo tutti i giorni.
Tutti i giorni, ecco.
Cioè, tutti
in
i giorni.
In realtà è settimanale, no?
Infatti,
è settimanale.
Appunto, portavo avanti col lavoro.
La rubrica è scritta da Robert Armstrong con diversi collaboratori. Il titolo è Unhedged, cioè senza copertura, e parte proprio con il protagonista della scorsa settimana che segnalavi tu, con Michael Burry. Con Michael Burry. Michael Burry, che è il protagonista, per chi se lo ricorda, della grande scommessa. Me lo sono andato a rivedere la settimana scorsa integralmente, perché il legame con la bolla sulle AI rispetto ai subprime è molto vicino. Michael Burry, che come forse alcuni si ricordano è un po' autistico come stile di relazione, ha scritto subito, siccome la sua scommessa non era andata bene, che chiudeva il fondo perché la sua valutazione sul mercato non era in linea con quella degli altri, ma in realtà la eventuale chiusura del suo fondo sarebbe un errore, perché ieri il mercato sembra avergli dato massima conferma con un'ondata di vendite che non si vedeva senza precedenti, il Nasdaq ha perso più di 2,5 punti percentuali e alcuni titoli sono letteralmente crollati.
Quindi vi suggeriamo caldamente di seguire la rubrica di Armstrong sul Financial Times. La cosa che mi colpisce maggiormente è che quest'uomo, oltre a essere andato sulla Luna, scrive anche delle rubriche per il Financial Times, tanto con grande lucidità, pur essendo evidentemente ormai molto anziano. La realtà comunque è che la bolla si sta sgonfiando perché gli investimenti programmati sono talmente enormi da far paura anche alle aziende che storicamente erano piene di liquidità. L'ho detto molto bene perché l'ho letto sulla scaletta.
Ma sì, Armstrong sottolinea di fatto in questo momento le analisi che sono state fatte, per esempio lui dice gli analisti di JP Morgan hanno fatto qualche calcolo sul retro di un tovagliolo o forse di una tovaglia e hanno stimato che il conto per la realizzazione dell'infrastruttura legata all'intelligenza artificiale ammonterebbe a 5.000 miliardi di dollari, mancia esclusa. Ma nel frattempo i maggiori investitori, che sono appunto Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Meta, Oracle, hanno collettivamente solo 350 miliardi di dollari in banca alla fine del terzo trimestre, quindi devono ricorrere al debito e lì inizia il cinema per capire...
C'è 350 mila dollari basta in banca?
No, c'è 150 miliardi di
dollari. Ah, no,
loro hanno in liquidità per...
Ah no, ho capito che avevano dei problemi e...
Hanno 350 miliardi di dollari di liquidità, ma rispetto alla mole di questi investimenti mostruosi, i 350 miliardi sono, come direbbero sempre, come direbbe Armstrong, sono peanuts, noccioline che si possono sbucciare al tavolo, allo stesso tavolo degli analisti di JP Morgan.
Ricordiamo l'importante aforisma di Armstrong: questo è un piccolo passo per l'intelligenza artificiale, ma un grande passo per la crisi complessiva del capitalismo. 1:34 prima di lasciare la linea alla GR, attenzione, non ve ne andate perché nella seconda parte abbiamo una sorpresa, ma che in confronto il dinamismo compositivo da cui siamo partiti, ma è niente, sono noccioline, come direbbe Armstrong.
Nell'ultimo pezzetto che ci rimane per segnalare che non c'è solo ChatGPT e OpenAI che prevedono comunque di cumulare perdite, la società OpenAI, fino a 74 miliardi di dollari nel 2028, quindi resteranno in perdita per tutto questo periodo, ma c'è per esempio Anthropic, che è stata creata da un ex socio di OpenAI, un ricercatore di Google, che è quella che ha realizzato l'app di intelligenza artificiale Claude, che è super performante. Ecco, Anthropic per esempio è già inutile, quindi non necessariamente c'è bisogno di spendere forse queste cifre astronomiche che ingrassano in particolare i produttori di chip e di data center.
Prima di consegnare la cloche del comando a Omar Caniello, che guiderà il GR come Antonio Conte guida il suo Napoli, però mi duole segnalarle che ha preso un grosso buco oggi, che invece il Sole 24 Ore riporta in home page: effetto aperitivo e boom di consumi di olive da tavola in Italia e all'estero, volumi triplicati, un asset importante, l'oliva da tavola per la nostra economia. E a proposito di Sole 24 Ore, le segnalo che, qualora dovessi annoiarmi nella seconda parte, leggerò Vivere bene con il diabete, la simpatica guida che oggi propone il Sole 24 Ore, impara a gestirlo in 24 domande e risposte.
Sì, guida che, se vuoi capire come mai il sole l'ha fatta, magari guarda il retro di copertina della stessa guida, e c'è una bellissima pubblicità di Eli Lilly, il grande produttore di uno dei due farmaci contro il diabete.
Ci guardano con interesse dall'altra parte del vetro, come per dire: ce la date la linea sì o no? Eccola qua, ciao, ci sentiamo dopo. Tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists snore in decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in the hotels. Addicted.
of luck. They sing in funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut. And their millennial fobs till they fall down in the flame. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We are victims. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and live long. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Le 8:40 minuti, il tropicalismo nella versione di Beck ai tempi di Mutation. Comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste, quando dobbiamo dare conferma o smentita alle risposte che sono arrivate copiose numerose.
Sì, molto numerose. È
al quiz odierno del giorno delle locuste che vi abbiamo proposto.
Parte ovviamente il disastro dei continenti, ma questo ne parliamo dopo.
Dei sei continenti.
No, non sono sei.
Ma certo che sono sei, noi ci pregiamo di sostenere che i continenti sono sei e sosterremo questa cosa fino a quando, come dice Voltaire a proposito dei continenti, non lo so, ma a posto così. Dicevamo che il quiz odierno del giorno delle locuste richiedeva competenze filosofiche e di agronomia che evidentemente stanno nel DNA del nostro ascolto. Quello che volevamo sapere era il proverbio socratico di ispirazione contadina e trattante risposte sbagliate, ci sono state eccellenze che hanno risposto al villano non far sapere di non sapere quanto è buono il formaggio con le pere, il proverbio socratico di ispirazione contadina.
Sì, Marco ed Elsa da Zurigo sono stati uno dei primi che hanno risposto appunto
e non è un caso che hanno trovato
non sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
Non è un caso che siano a Zurigo, perché evidentemente hanno competenze, capacità che hanno fatto sì che il mercato li accogliesse a livello internazionale. Ma adesso, professor Di Stefano, vada avanti lei, perché io ho un tumulto dentro di me, ho il cuore che batte forte forte, ho un'emozione che non sono in grado di mettere a terra.
Va bene, allora parlavamo dei dati sull'inflazione.
Non per i dati sull'inflazione, tutta questa emozione.
Ovviamente, ma io sto cercando di nascondere la tua emozione parlando di cose aride come i dati sull'inflazione, che nonostante l'effetto shutdown, perché l'effetto shutdown vuol dire tutte le agenzie federali chiuse, quindi sostanzialmente mancano proprio i numeri, ma qualcosa è emerso, è uscito e c'è una previsione di un rimbalzo dal 2,6 al 3% dell'inflazione. Non ci sono i dati preannunciati sul mercato dell'occupazione, almeno non ci sono quelli ufficiali, e quindi serpeggia nel consiglio, nel board della Fed, una grandissima prudenza che potrebbe far saltare il taglio dei tassi preventivato per dicembre. Lo ha detto in modo esplicito il presidente della Fed di Atlanta, Bostic, che ha anche annunciato che lascerà a febbraio il suo posto nel consiglio, lasciando quindi spazio a una nuova nomina di un trumpiano, ma persino Stephen Miran, il consigliere imposto da Trump nel board della Fed, è diventato più cauto e quindi non ci potrebbe, non essere questo taglio dei tassi che, come dicevamo, oltre a dare una mazzata agli investitori e agli speculatori più attenti, avrebbe degli effetti molto rilevanti sul mercato obbligazionario americano, quello stesso che deve finanziarsi per l'intelligenza artificiale.
Allora, quando in apertura di trasmissione abbiamo parlato di effetto sorpresa a proposito del quiz proposto sorprendentemente appunto in apertura, qua siamo veramente in un'altra categoria. Qua dobbiamo fare un salto quantico dal punto di vista concettuale e dell'inquadramento del tema, perché siamo di fronte, stiamo preparando, si è preparato da solo di fronte a noi un coup de théâtre assurdo, cioè per capire il livello, cioè a livello di quando scopri in Psycho che la madre di Anthony Perkins è Anthony Perkins, cioè quelle cose che improvvisamente non te l'aspettavi proprio, e invece
Sì, qualcuno l'ha già intuito, devo dirti.
Ma come? Sì. il coup de théâtre dell'assurdo.
Sì, 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 Michela ha scritto e ha già capito.
Ha già capito.
Sì, sì, sì.
Signore e signori, poco prima che questa trasmissione avesse come dice, avesse luogo, si dice
sì,
avesse
sì,
luogo
sì, sì, sì,
tipo i sei continenti, si dice
i sei continenti, che anche su questo dicono che i figli sono andati a guardare i libri di geografia
e hanno detto vergogna,
hanno detto no, hanno detto sì, sono sei,
bravi, bravi. È sempre giusto rimettere in discussione le certezze. Comunque, bando alle ciance, poco prima che andassimo in onda c'è giunto un messaggio, un semplice messaggio ma denso di contenuto emotivo per quanto ci riguarda, e il messaggio diceva così: comunque, se volete, io per una breve chiamata oggi ci potrei essere, quindi live and direct, direttamente, pensate, dall'Uzbekistan, il professor Alessandro Santoro.
Pronto.
È caduto?
No.
No, veramente, abbiamo messo su sto cinema.
Ah no, c'è.
Ah no, c'è. Professor Santoro. Vabbè, in Uzbekistan.
Buongiorno.
Ma buongiorno, ma che sorpresa che ci ha voluto fare.
Buongiorno.
Sì, buongiorno, mi sentite? Sì.
Benissimo.
Dicevo che Anthony Perkins è più bello di me, però non farei paragoni di quel tipo.
Beh, le ragazze dicono il contrario, ma comunque è giusto che ci sia della soggettività anche nell'interpretazione della bellezza. Professor Santoro, che piacere. Ma è davvero in Uzbekistan? Per capire se è davvero in Uzbekistan, qual è la capitale dell'Uzbekistan?
È Tashkent, perché è la città dove sono io.
Cazzo, è davvero in Uzbekistan? Che ore sono in Uzbekistan? Domanda trabocchetto.
Siamo quattro ore avanti.
È in Uzbekistan.
L'una meno un quarto.
È ufficialmente in Uzbekistan.
È tutto vero. Lo ringraziamo soprattutto perché lui ci ha mandato una segnalazione di ben 34 pagine che io ho cercato di leggere e di capire, ma ovviamente mi sembra inutile cercare di capire qualcosa quando c'è l'interprete che è in grado di darmi un'analisi puntuale del contenuto di questo lavoro di David Kamin, che è un professore di diritto statunitense.
C'è una soglia oltre la quale
la
comprensione è patrimonio di pochi.
Esatto.
Ma sono sicuro che Andrea sarebbe stato perfettamente in grado. Comunque sì, in sintesi, è un articolo che è appena uscito su Tax Notes di David Kamin, che è un giurista ma a cui piace, diciamo, lavorare anche con i numeri, e che fa un'analisi sostanzialmente della politica fiscale americana degli ultimi 15 anni, arrivando fino al appunto OBBBA, come definito, quindi la legge di bilancio di Trump. Direi che i messaggi principali, volendo sintetizzare, sono tre. Il primo è la conferma di quello che sapevamo, ma con dei numeri, cioè che i tagli fiscali del governo, di questa ultima, diciamo più recente atto di Trump, sono straordinariamente concentrati a favore dei più ricchi. il 5% dei contribuenti più ricco dovrebbe beneficiare, secondo questi calcoli, del 36% del totale della riduzione fiscale. Il secondo elemento interessante però è che questo non è altro che l'ennesimo ripetersi di un fenomeno che va avanti negli Stati Uniti da almeno 15 anni, perché i primi tagli fiscali che hanno avuto questa caratteristica fortemente regressiva sono quelli di Bush del 2012, leggermente meno regressivi rispetto a quelli di Trump, ma comunque fortemente regressivi. L'elemento che sottolinea Cumming è: questi tagli non sono mai stati contrastati da politiche di segno diverso decise da parte poi delle amministrazioni democratiche che ci sono state nel frattempo tra Bush e Trump, le due edizioni di Trump, e ne trae una serie di considerazioni su quanto sia difficile per il Partito Democratico implementare politiche fiscali progressive. E infine il terzo elemento è quello della insostenibilità finanziaria di questi tagli. Basta dire che il rapporto debito-PIL degli Stati Uniti è passato dal 60% all'inizio del secolo al 125%, è praticamente raddoppiato in termini relativi, siamo a 38 trilioni di dollari in poco più di 25 anni ed è chiaramente un rischio.
No, l'abbiamo perso. Professor Santoro, c'è ancora? Professor Santoro?
È stato il buco.
Professor Santoro? Professor Santoro! Niente, è caduto.
Niente, è caduto. Eccolo.
Ah no, è tornato, era caduto, professor Santoro.
Sì, io vi sento, sì.
Come ha percepito, c'era della profonda amarezza, del sincero dolore nel vederla svanire dopo essere tornato improvvisamente tra noi. Io la terrei qua fino alla fine della trasmissione, se potessi, per colmare questo vuoto profondo che la sua partenza ha creato, ma so che ha cose più importanti di noi e so che il professor Di Stefano ha una fitta scaletta ancora da portare a termine, ma tornerà, ci farà nuove sorprese in giro per il mondo.
Beh sì, dipende un po' dal fuso orario, ma volentieri. Comunque io vi ascolto sempre, sono un fedelissimo ascoltatore.
E infatti abbiamo inaugurato
la rubrica,
diciamo, la cazzata per cui ci può fare il culo il professor Santoro. Non era così, era più elegante.
No, era molto più elegante, dai.
Scusate. Ma la sostanza era un po' quella. Le segnalo solo una cosa prima di salutarci, professor Santoro, che in Uzbekistan sembra che stia trionfando il Made in Italy, e proprio lì a Tashkent, couturiero Mani dal profilo internazionale e giovani talenti sono in trasferta per mostrare il Made in Italy a un popolo giovane, curioso e interessato a far parte del sistema della moda. Ecco, magari si unisca a loro che poi ci racconta com'è andata.
Sì, così magari trovo un regalo per la moglie.
Bella idea.
Ottima
idea. Professor Santoro, è stato bellissimo, grazie.
Grazie.
A voi. Proseguimento, saluti a tutti.
Arrivederci. Mamma mia, che cosa incredibile.
Ecco, possiamo dire che alla luce proprio di questi numeri e in particolare del buco di bilancio che, come sappiamo, verrà prodotto dagli ulteriori tagli decisi da Trump, in vista delle prossime elezioni di midterm ha già ipotizzato, per ora nessuno l'ha confermato, un vero e proprio helicopter money, cioè la distribuzione di $1,500-$2,000 cash ai cittadini, motivandolo con gli incassi per effetto dei dazi che, seppur inferiore alle attese, dovrebbero ammontare a quest'anno, nel 2025, a $225 miliardi. Questo helicopter money, il ministro del tesoro Bessent ha detto: ne devo parlare con Trump, perché lui l'ha annunciato come al solito sul suo social Truth, senza dettagli. Non si sa se vedrà effettivamente la luce, se sarà un assegno mandato a casa con la firmona di Trump, quella stessa che si vede sui documenti, o se invece si tratterà di qualche agevolazione fiscale che verrà introdotta per i consumatori, in particolare per quelli che sembra all'ultima tornata elettorale, forse non a New York ma nelle altre realtà che votavano i governatori o i mandati intermedi avrebbero penalizzato pesantemente Trump, sempre per motivi economici, così come era stato già con l'ultimo Biden.
Nella torre d'avorio del successo, della ricchezza e della fama, alla fine poi ci si sente soli. E per questo, secondo me, che ci ha voluto chiamare stamattina dall'Uzbekistan.
Bah no, dai, non... secondo me gli mancavano gli ascoltatori, che infatti hanno espresso grandissimo consenso con e lui finalmente, che bello risentirlo, eccetera, eccetera. Messaggi di questo tipo che sono arrivati tantissimi.
Tantissimi. In virtù del deficit di attenzione che mi contraddistingue, a questo punto io mi sono totalmente perso nella scaletta, e quando mancano 2 minuti alla fine della trasmissione chiedo a lei:
eravamo
dove siamo,
punti,
dove andiamo?
Eravamo al tema prezzi. In questa settimana, come sappiamo, l'Istat ha evidenziato e certificato l'incremento dei prezzi alimentari del 24%, ne parlavamo la settimana scorsa. L'effetto dazi sta alimentando una dinamica distorsiva e speculativa in tutto il mondo. Per restare agli Stati Uniti, il prezzo della carne rossa, che come è noto è uno degli ingredienti fondamentali della dieta sbilanciata degli americani, è cresciuta del 17% solo nell'ultimo mese, e uno dei principali operatori di questo settore, che è Tyson Food, ha annunciato perdite sia per il 25 sia per il 26, perché è probabile che i prezzi non possano contrarsi, non possano ridursi per effetto della guerra in corso, in particolare con il Brasile. I dazi al 50% dovevano esentare alcuni pezzi di prodotti agricoli, ma in realtà così non è stato, e questo per ora sta alimentando appunto questa bolla sui prezzi alimentari, che rischia di avere degli effetti molto pesanti sui consumatori in tutto il mondo. E poi l'altra notizia è che Unicredit ha ricorso ufficialmente contro il Golden Power, ma soprattutto ha annunciato che rischia di perdere 3,8 miliardi di euro per effetto di una possibile nazionalizzazione della sua filiale russa, nell'ottica, diciamo, nella vicenda del braccio di ferro sulle sanzioni e contro sanzioni per la guerra in Ucraina.
Pensi che oggi avevamo anche il secondo quiz del giorno delle locuste, e una rubrica incredibile, forse tra le più incredibili mai pensate dal professor Di Stefano in tutti questi anni, ma abbiamo sacrificato volentieri entrambe.
Beh, molto volentieri.
Al ritorno inatteso del professor Alessandro Santoro, in diretta dal Uzbekistan. Uzbekistan che tra l'altro non abbiamo nella 50-50, per cui qualora le autorità decidessero di trattenere il professor Santoro fino al 13 dicembre...
Direi che non glielo...
No, non glielo auguriamo, diciamo.
Magari trova qualche ascoltatore in Uzbekistan.
Metti che venisse trattenuto, o trova qualche ascoltatore in Uzbekistan, ci copre anche l'Uzbekistan. Va bene, le teniamo per la prossima... Le dico solo il titolo. No, vabbè, la prossima volta stiamo già sforando.
Esatto.
Buon weekend.
Buon weekend.
Domani mattina niente appuntamento con la 50-50, perché c'è la direttrice Lorenza Ghidini. Noi torniamo venerdì prossimo, e con la 50-50 tutte le celebrazioni del cinquantenario Radio Popolare. In settimana vi diciamo cose nuove,
notizie,
certezze.
Va bene.
Arrivederci.
Soprattutto i 6 continenti.
Soprattutto.